Considera l'armadillo. Buongiorno e benvenute e benvenuti a tutte e tutte da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. No, cercavo la mail che ho stampato poco fa perché, eccola qua, l'ho trovata, perché c'è anche un indirizzo armadillo@radiopopolare.it dove mandare suggerimenti, osservazioni, critiche, eccetera, eccetera, eccetera. E ad esempio Sergio mi ha mandato una mail a proposito del gallo cedrone sulla pista da sci. È stato un incontro della biathlon atleta Dorothea Weirer che appunto in fase di allenamento in Alto Adige a un certo punto ha incontrato sulla pista in un bosco un urogallo che sarebbe appunto un gallo cedrone, e lei si è allontanata subito per non disturbare e provocare l'animale, che voglio dire, anche un ragazzo con un bel caratterino, diciamo così. L'incontro si è concluso nel migliore dei modi ed è stato molto molto bello, a quel che ci dice pur l'appunto Dorothea, che così ha raccontato questo incontro insolito. Insomma, la stagione della caccia è chiusa, viene da dire meno male, perché intanto è andato molto bene il TG Caccia che avevamo raccontato, si sarebbe svolto a Bergamo sabato, e a questo proposito, insomma, il bilancio di questa tranche di stagione venatoria è quella di 12 morti e 56 feriti, parliamo in questo caso di umani e lasciamo perdere invece gli animali. Siamo in ansia per l'orso M90, lo sapete, un orso, stiamo sempre parlando del Trentino, è una situazione quella degli orsi del Trentino che evidentemente non c'è né la capacità né la volontà di gestire, e quindi insomma è come sempre il fiato sospeso quello che ci tocca. Non ci è piaciuto per niente il fatto che la mucca Ercolina 2 sia stata portata in Piazza del Duomo a Milano al seguito delle proteste dei trattori. Non ci piace perché, vabbè, insomma, immaginate il tipo di situazione caotica in cui si è trovata. È stata munta lì in piazza per offrire il latte agli astanti, anche con parole tipo no al latte sintetico, come se ci fosse il latte sintetico. Ma insomma, continuiamo con la mala informazione, come si dice. Oh, invece, a proposito di bilanci, ci fa sapere Essere Animali che il risultato di Veganuary, che è il mese di proposta vegana che viene fatto a gennaio in tutto il mondo, ha dato un importante risultato, perché Essere Animali ha calcolato circa 1.700.000 persone in Italia che hanno scelto di provare per un mese la dieta vegana. Evviva! Oh, ma io adesso do il benvenuto al nostro ospite per parlarvi di un preziosissimo libro, e mi faccio introdurre proprio da questo. Ascoltate, E questo è l'Allegro dal Gardellino di Antonio Vivaldi, che fa parte dai primi battiti di questa trasmissione, dei suoi stacchi. Buongiorno Andrea Rosso.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. Andrea Rosso, autore, la firma è Giuseppe Pontremoli, Andrea Rosso, con due racconti di Marco Lorenzini, per un libro bellissimo che si chiama L'incredibile storia del Cardellino dipinto, e fa parte di una della pubblicazione di Eco Informazioni Como, che noi salutiamo perché insomma con loro abbiamo una stretta relazione. Andrea Rosso, un libro bellissimo, cari ascoltatori, che adesso cercheremo un po' di spiegarvi, ma io prima di tutto vorrei che Andrea Rosso ci dicesse qualcosa a proposito di Giuseppe Pontremoli.
Sì, in effetti, allora bisogna partire dal fatto che questo libro in effetti è un gioco. Io mi occupavo da molto tempo della iconografia degli uccelli, perché sono biologo, e avevo scoperto che tra i quadri, i dipinti e anche le sculture tra il 400 e il 700 c'era un'abbondanza anomala di un uccelletto che pesa solo 15 grammi, quindi è molto meno appariscente del meraviglioso gallo forcello.
Sì.
Anche se per fortuna è molto più abbondante, distribuito in gran parte d'Europa, e ho fatto la scoperta che questo uccelletto aveva una frequenza anomala.
È veramente incredibile, allora... incredibile guardando questo libro, non ci si può credere di quanto sia stato dipinto.
Ecco, via via che proseguivano questi ritrovamenti, proseguiva anche quella che possiamo chiamare una ossessione, una malattia, oppure una collezione fanciullesca, che però mi tormentava, e come in tutti i casi di tormento mi rivolsi a Giuseppe Pontremoli. Giuseppe Pontremoli era forse uno dei maggiori esperti di letteratura per ragazzi. Aveva studiato e pubblicato per Einaudi le opere giovanili di Elsa Morante, aveva scritto su Giacomo Leopardi, era un maestro elementare di quella bella tradizione che purtroppo si è persa della scuola elementare italiana. E così chiesi a Giuseppe, perché lo conoscevo bene, e sapevo che lui veniva dalla scuola di Linea d'Ombra, la rivista di Goffredo Fofi, certo, alla quale anch'io lateralmente avevo partecipato, e gli dissi: senti, ma non è che questo Cardellino ricorre anche nella letteratura italiana e straniera? Giuseppe non ebbe dubbi, si mise al lavoro e partorì una miracolosa enciclopedia dei ritrovamenti del Cardellino nella letteratura. A questo punto non potevamo fare altro, mentre eravamo continuamente divorati dalla passione per questi ritrovamenti, non potevamo fare altro che metterci insieme e creare un'avventurosa e bislacca performance che abbiamo portato in giro per l'Italia, a Roma, a Napoli e anche a Santa Margherita Ligure, dove di fronte a una a un consesso di professor, bravi professori, Edoardo Sanguinetti pronunciò una delle sue invettive indimenticabili, apparentemente contraddittoria, che suonava così: l'ambiente non esiste, gettando nella disperazione l'uditorio
certo.
Era riunito per un convegno di educazione ambientale.
Sì.
Detto questo, alla fine la cosa finì per diventare leggermente più seria, anche se abbastanza involontariamente, e finì per diventare anche, dopo la morte di Giuseppe Pontremoli, un concerto che fu eseguito qui a Como all'Accademia di Belle Arti, per il Teatro Sociale, che si chiamava Concerto Volatile. In questo concerto, in queste performance e poi in questo libro che io ho continuato dopo la morte di Pontremoli, in tutte queste occasioni è venuta fuori spontaneamente una specie di specie,
sì,
che è appunto il cardellino dipinto, sul quale abbiamo esercitato una certa violenza sistematica, cioè abbiamo creato un sistema di classificazione intero,
sì,
nel quale i diversi soggetti potevano essere classificati in vario modo.
Sì, sai perché ho riso naturalmente? Perché tutto questo libro meraviglioso è un oggetto che è bello avere tra le mani, diciamo così, è pervaso anche di una sottile e coltissima ironia, insomma, per cui è un vero godimento, insomma.
Della sottile.
Cosa, scusami?
Mi accontento della sottile ironia.
No, vabbè, di più, è un po' di più. E quindi, insomma, sì, c'è una classificazione cardellinesca, diciamo cardelliana, non so qual è la cosa più corretta, piuttosto importante e molto sviluppata, con appunto immagini che sottolineano, illustrano, fanno proprio capire come effettivamente questo uccelletto sia stato protagonista, in realtà, ma veramente protagonista di grandi capolavori pittorici, compreso, insomma, quello che poi è nella copertina. Lo vuoi dire tu?
Sì. Beh, la copertina è tratta dal trittico delle delizie terrene di Posch e illustra un aspetto in realtà spurio rispetto alla maggior parte delle opere che sono illustrate, perché è una figurazione del cardellino laica, anche se si trova all'interno di un trittico di natura religiosa,
sì,
perché questo è un caso nel quale il cardellino è una figura di ambigua lussuria.
Sì, sì.
Quindi tutto il contrario di quella che è la maggioranza dei cardellini classificati, che sono invece di natura religiosa.
Ecco, ma allora io mi appello ad Andrea Rosso, biologo in questo caso, perché sì, ci dia, per i distratti tra noi, perché uno dice il cardellino è facile, no, ma il cardellino come lo possiamo descrivere un momento? Oltre a dire che è un uccelletto di 15 grammi come entità?
Sì. Sì. No, il cardellino è uno dei numerosissimi appartenenti alla famiglia dei fringillidi. Quindi, se uno ha in mente un fringuello, come dimensione ha anche in mente un cardellino. Però qui entriamo in un aspetto che vorrei anche, come dire, approfondire nei limiti ovviamente della noia che non vorrei generare.
Sì.
La famiglia dei fringillidi, alla quale appartiene il cardellino, comprende più di 176 specie di uccelli, che sono suddivisi in 22 generi. Ora, questi 22 generi fanno parte dell'ordine dei passeriformi,
sì,
a cui appartiene anche il passero comune. Quindi noi in totale abbiamo 5.700 specie tra le quali cercare un cardellino,
sì, sì.
Il quale non è, per la verità, molto è molto diffuso, non è una specie in pericolo, però è alquanto sobrio, non è che si fa vedere, almeno qui in Italia, bisogna andare in Marocco per vederne grandi quantità facilmente, soprattutto se si è in una prateria di cardi dei quali si nutre,
ecco.
Perché infatti si chiama cardellino per questa ragione, no? Ora, a partire da questa sommaria descrizione, bisogna anche aggiungere che, a guardar bene, ogni carduelis genera delle varianti, degli incroci, tra cui anche gli incroci con lo sfortunato canarino.
Sì.
Ecco, e infatti una parte di questo libro è dedicato proprio alla tortura della gabbia, che è una cosa totalmente irragionevole, anche se giustificata dal fatto che il canarino, ma forse ancor più il cardellino, come abbiamo detto con Vivaldi all'inizio, ha una voce assolutamente straordinaria, no? E quindi viene cacciato abusivamente, venduto abusivamente in gabbia, addestrato al canto, e così siamo contenti noi, ma lui no.
E lui appena decisamente può, no, senti.
Appena può scappa via. Questa descrizione che tu mi hai chiesto serve anche per capire un altro aspetto di questo strano libro, perché, come dicevo, è un gioco,
sì,
e quindi si può estendere anche ad altri oggetti viventi e non, per creare nuove tassonomie, ma il problema è che è proprio la tassonomia, il problema è la classificazione, che è un argomento al quale io mi sono dedicato per molto tempo, anche con scritti vari, e che è una vera e propria maledizione. Possiamo anche dire così scherzosamente che è un concetto di destra, nel senso che costringe dentro cassetti oggetti che sono accomunati non da qualcosa di oggettivo, ma dalla scelta del nostro criterio di classificazione.
Ingabbiamo, a proposito di gabbie, no? Ingabbiamo in uno schema per comodità nostra, mettiamola così.
Esatto, esatto, esatto. Quindi ne discende che al cambiare del criterio di classificazione cambia totalmente il panorama dei soggetti diretti. Perché, per esempio, niente impedisce che io venga classificato tra le gazzelle o i lombrichi, se verrà scelto l'opportuno criterio di classificazione.
Certo.
Per esempio, sarò tra le gazzelle quando ero più giovane perché correvo, mentre sarò tra i lombrichi adesso perché vado molto più piano.
Vabbè, insomma, questo mi sembra esagerata questa definizione.
È
comunque,
è un esempio molto,
mi sembra un po' estremo.
Ma secondo,
sì,
me si capisce, ognuno si può divertire.
Certo.
E questa è una questione antica, perché perfino Charles Darwin aveva scritto una critica del concetto di specie. Pensa un po', l'autore,
sì,
dell'Origine delle specie aveva scritto che in effetti la specie è qualcosa che abbiamo in testa noi, perché poi le cose vanno per conto loro e possono andare in modo diverso a seconda dei criteri con i quali noi le classifichiamo. Ecco perché, per quanto sia bislacca l'idea, non ci è dispiaciuto di utilizzare i criteri più liberi per classificare i cardellini di questo libro qua.
Sì.
Per fare un esempio, ci, sì, sono anche dei quadri in cui non ci sono i cardellini, E questo è il cardellino assente.
Sì, sì, esattamente, questo a ecco. Proposito, no? Ecco. Senti, Andrea Rosso, c'è una cosa che non abbiamo detto, perché la descrizione del cardellino per i distratti non è entrato nella estetica del cardellino, no? Che ha questa testa, questa faccia rossa. Che è in realtà una delle ragioni per cui poi nascono delle leggende e anche forse la spiegazione di così tanta rappresentazione nella pittura, anche quella sacra.
Certamente, questo è il suo valore simbolico ed è uno degli aspetti più interessanti, e che si può però, come ti dicevo prima, dividere, classificare in due filoni, perché c'è un filone religioso e c'è un filone laico.
Certo.
Il filone religioso nasce dal fatto, dalla leggenda, che in Palestina cardellino si sia posato sulla corona di Gesù Cristo, macchiandosi così la faccia col suo sangue. Questo, anche se c'è una competizione ai ferri corti con il pettirosso,
certo,
certo. Però comunque il cardellino è il più accreditato come simbolo, e infatti pervade quasi tutta l'iconografia dell'iconografia cattolica. Quindi questo aspetto l'ho fatto diventare il simbolo della resurrezione, no? Però c'è un altro aspetto molto diverso, che è illustrato dalla copertina del libro, dal quadro di Bosch, che invece ha avuto tutto un suo sviluppo nell'iconografia popolare 700 e 800esca, in cui il cardellino è un soggetto contadino, protagonista di una epopea della lussuria, del vernacolo, era anche, perché in questo i napoletani sono specialisti, di molta parte della musica colta napoletana, a partire da Totò, ma anche da De Simone, da una serie di documenti letterari o musicali meridionali. Ecco, quindi una ambiguità che se tu mi dai un attimo.
Sì, poco, perché abbiamo quasi finito il tempo,
No,
te lo dico.
Solo per dire questo, che corrisponde a un'altra delle cose serie che ci sono, speriamo che si capiscano in questo libro, e cioè una invocazione contro la visione distratta delle cose, perché la maggior parte delle cose che ci sono in realtà nessuno le vede, perché una caratteristica del nostro tempo è proprio questa della visione distratta, e se tu ci pensi bene, questo fatto va molto, molto al di là di un libro di un autore come me, perché riguarda aspetti del nostro meccanismo di conoscenza, che è assolutamente distratto. La conoscenza è distratta, perciò è impossibile innamorarsi, e non potendoci innamorare non possiamo proteggere.
Stiamo parlando, cari ascoltatori, di questo libro incredibile, mettiamola così, com'è l'incredibile storia del cardellino dipinto, Giuseppe Pontremoli, Andrea Rosso, con due racconti di Marco Lorenzini, edito da Eco Informazioni Como, che è, come avrete capito, una fonte di informazioni, di citazioni, di immagini. Sono 300 e più di 340 pagine, ricchissime di spunti di ironia, come ho già detto, ma anche di spunto di riflessione, per l'appunto molto molto più profonda. Quando parlavamo prima di tassonomia, insomma, ci sono appunto delle schede illustrative che spiegano meglio, no? alcune suddivisioni del cardellino, ma insomma ve lo lascio. Ecco, ma questo libro dove lo si può trovare, Andrea Rosso?
Allora, questo libro è pubblicato fuori commercio da Ecoinformazioni, si può ricevere in omaggio quando ci si iscrive all'associazione Ecoinformazioni di Como,
ecco,
che si trova sul sito www.ecoinformazioni.com.
Mi sembra un regalo meraviglioso, e quindi pensateci, perché poi Ecoinformazione è un luogo di importante appunto informazione e riflessione anche su quello che ci circonda. Senti, non so, c'è lo so che questo è un po' una domanda cretina, ma c'è un capitolo a cui tu sei più legato degli altri?
Ma guarda, il capitolo secondo me più interessante è proprio quello del rapporto tra il cardellino e la musica. Mm-hmm. Perché ci sono molti esempi ed anche qualche spartito.
Sì, sì. Peraltro sono molto contenta, perché naturalmente appunto alcune cose napoletane, come dicevi tu, la fanno da padrone in questo caso, no? Quindi
sì,
ci sono alcune canzoni
senza
molto
contare il grande Vivaldi e i grandi espressionisti francesi,
naturalmente
Messiaen eccetera. Quindi andate a vedere questo capitolo.
Assolutamente. Senti, Andrea Rosso, grazie per essere stato qui a Considera l'Armadillo. Ma tu,
grazie,
questa tua ossessione per il cardellino la continui o sei riuscito a disintossicarti?
Allora, il libro ne contiene circa 400, ma il mio archivio va oltre i 1000 ritrovamenti.
Ho capito bene.
Non si guarisce.
Non si guarisce, capisco che non si guarisce. Senti una cosa, credo che sarà forse banale, non lo so, però tu sai che Considera l'Armadillo c'ha un gioco a cui sottopone sempre i suoi ospiti, che è un po' questo, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere? Ora, Andrea Rosso, puoi anche dire qualcosa di diverso,
Sì, io sono un appassionato del lupo, mi piace il lupo.
Ah, quindi vedi che io...
Il mio carattere è a metà tra il lupo e l'orso.
Stai messo inguaiato, visto quello che in questo periodo...
Sono rovinato completamente.
Ecco, in questo periodo si vuol fare ai lupi e agli orsi, vabbè.
Amo il lupo, che si è fatto vivo anche qua sulle valli alpine.
Sì, sì, sì. Noi lo seguiamo da lontano, senza entrare troppo nei dettagli, ma lo seguiamo con grande... amore e attenzione. Grazie, grazie enorme, Andrea Rosso.
Ciao.
Giuseppe Pontremoli, l'incredibile storia del cardellino dipinto, Ecoinformazione Como, veramente una chicca e un gioiello. Grazie ancora.
Grazie a te, ciao a tutti. Ciao, ciao.
Era Andrea Rosso, che è veramente autore di questo gioiello di libro che, non so, mi viene da dire, scriviamoci in massa Ecoinformazione Como per averlo in regalo. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi dà appuntamento a domani, vi ricorda come sempre che c'è una pagina Facebook e una Instagram, Considera l'Armadillo, e a domani sempre dalle 14. Ciao ciao!